Benvenuti a Geografie Sommerse, un viaggio tra luoghi invisibili, comunità dimenticate e territori ai margini del mondo raccontati da chi li ha studiati, attraversati e vissuti. In onda le voci di chi di solito voce non ne ha, appunto tramite questi studiosi, giornalisti, antropologi che sono entrati in contatto con realtà molto particolare, realtà che intrecciamo, oltre ai racconti, anche ai suoni che abitano queste geografie nascoste, musica prodotta o ascoltata dalle persone che vivono lì. Oggi in studio c'è Davide Bocchieri, antropologo e giornalista, e con lui visitiamo la fascia rinnovata di Ragusa, un luogo separato da pochi metri da un'enorme barriera metaforica, ma anche una barriera di plastica, da tutto ciò che lo circonda. E lo circondano ville per la villeggiatura sul mare vicino a Ragusa e poi un po' più in là proprio Ragusa. Davide Bocchieri oggi è in collegamento telefonico, non è in studio con noi perché insomma è lontano ed è indaffarato nei suoi studi. Davide, benvenuto.
Grazie.
Allora, dicevo che la fascia rinnovata di Ragusa, io devo essere onesto, non ne avevo mai sentito parlare prima, forse una mia ignoranza, ma anche tu mi hai raccontato che anche molti che magari appunto vanno in queste ville che stanno sul lungomare vicino alla fascia rinnovata magari non hanno contezza del fatto che alle loro spalle a pochi metri c'è questo luogo invisibile abitato da invisibili, perché è un luogo proprio chiuso, insomma. Raccontacelo intanto geograficamente, che cos'è?
Intanto diciamo che il tuo lapsus è stato interessantissimo, perché la fascia si chiama in realtà fascia trasformata,
ho detto rinnovata,
di rinnovata realmente è quello che l'obiettivo delle pedagogie impegnate sul territorio a vario titolo vogliono fare, quindi fascia rinnovata probabilmente è anche un aiuto per la mia ricerca, è una lampadina in più che mi si accende. La fascia trasformata della provincia di Ragusa si estende in realtà dalle porte di Siracusa, quindi dalle zone di Pachino, il famoso pomodorino che conosciamo in tanti, fin quasi alle porte di Gela, quindi provincia di Caltanissetta. Il cuore della fascia trasformata però è nella zona costiera della provincia di Ragusa. Quelle spiagge che sono conosciute per la fiction del commissario Montalbano si trovano a distanze minime, addirittura a poche centinaia di metri dalla casa del commissario Montalbano, conosciuto in tutto il mondo. Ci sono le prime serre dove lavorano braccianti, soprattutto tunisini e rumeni, anche alcuni albanesi, e lavorano in condizioni molto molto precarie. Quindi diciamo che è molto ampio. Il segmento che ho studiato in particolare è quello prettamente rurale, proprio a ridosso delle serre, dove vivono migliaia di braccianti. Il numero esatto non è semplice ricavarlo, dal momento che i dati si hanno dal punto di vista più che altro lavorativo, però c'è anche una parte di sommerso ed una parte di persone che comunque non lavorano, come ad esempio le mogli dei braccianti tunisini o di chi oggi dei tunisini ha acquisito una serra perché non hanno contratti regolari.
Senti, io parlavo di barriere e di plastica. La plastica, raccontavi che è un elemento sempre presente in questa fascia che io ho definito rinnovata, invece trasformata, e poi ci dici anche perché si chiama fascia trasformata. Quindi le domande sono due. Uno, chi non la conosce non la vede, nel senso è anche fisicamente invisibile, cioè ci devi andare apposta per cercarla. Due, qual è il perché la plastica è così importante e ha una presenza così decisiva su questo territorio? E tre, il nome, come mai fascia trasformata?
Iniziamo dalla fascia trasformata, che ci aiuterà anche a capire perché così tanta plastica. Trasformata perché fino a più o meno agli anni 60, poi con un boom degli anni 70, prima di allora le coltivazioni avvenivano in pieno campo, quindi zucchine, pomodori, eccetera. A un certo punto si capì che i metodi utilizzati fino ad allora, che erano quelli delle cosiddette dei fichi d'India, molto grandi, che riuscivano ad impedire soprattutto i venti che provengono dal mare, che potevano mettere a repentaglio le colture, non bastavano. E allora si è iniziato a coprire queste colture in pieno campo con delle serre, quindi le serre di plastica. La plastica peraltro è pervasiva per la provincia di Ragusa, perché proprio negli anni 50 nella città di Ragusa furono trovati dei grandi giacimenti di petrolio. Si parlò di Texas di Texas d'Italia addirittura. In realtà poi quella plastica non venne mai, il petrolio non venne mai utilizzato in loco, trasformato altrove, ma la plastica ci ritorna, perché il petrolio, la plastica viene appunto da lì, e in qualche modo ce lo si ritrova a tutti i livelli, perché la plastica delle serre da un lato è impattante dal punto di vista paesaggistico ambientale, sicuramente è proprio trasformato un territorio. Chi lo ricorda, nella mia ricerca ho intervistato persone che vivevano lì, oggi sono operatori dei centri in cui faccio ricerca dal punto di vista educativo, mi dicono che c'erano degli uliveti, c'erano delle altre colture che sono state spazzate via con questa produzione e riproduzione di serre massiccia. E per quanto riguarda la plastica, appunto, non la ritroviamo, magari potremmo anche parlarne più avanti, non la ritroviamo soltanto come copertura delle serre, ma poi la ritroviamo come elemento inquinante, perché non viene adeguatamente smaltita e quindi viene bruciata, è una vera e propria terra dei fuochi, perché la plastica bruciata insieme alle sostanze tossiche che vengono utilizzate come fitofarmaci ammorbano l'aria, viene anche abbandonata in mare e nel fiume che si trova, un piccolo fiume che si trova lì, quindi l'elemento ambientale è un elemento paesaggisticamente stupendo come quella della fascia di commissario Montalbano, ma abilmente celato nelle narrazioni anche ad uso turistico, no? Per questo turismo che è considerato la salvezza della Sicilia, poi lo sappiamo che non lo è, almeno economicamente, però viene celata appunto dai fuorifuoco che ci propongono anche le fiction, ad esempio, ma anche i resoconti giornalistici. La fassa trasformata della provincia di Ragusa è in realtà un luogo che gli stessi ragusani non conosciamo, cioè sono ragusano, ma vedevo tante serre, ma non conoscevo tutto quello che accadeva all'interno. Bisogna addentrarsi, lasciare il sentiero maggiore, perché parlare di strada da quelle parti è proprio un eufemismo, però lasciare il sentiero maggiore, addentrarsi ed entrare davvero in un altro mondo, che poi ci accorgeremo che ha dinamiche molto simili, e i nostri mondi, se li vogliamo chiamare così, li vogliamo veramente dividere, in realtà respirano delle stesse problematiche, delle stesse questioni, e sicuramente quello della plastica, di quel petrolio che diventa plastica, è un elemento che li accomuna.
Ecco Davide, io ho davanti a me una mappa, non essendo del luogo, e stavo guardando un pochino tutta la costa di Ragusa, che va, diciamo, da, insomma, Marina di Ragusa, Scoglitti, insomma tutti questi comuni su quel lato di costa. Quanti di questi comuni prende questa fascia, o meglio, in mezzo a quali si cela, insomma, questa fascia esattamente?
Allora, Marina di Ragusa, una città, un luogo turistico ormai per eccellenza, dove la turistificazione sta producendo grandi guadagni per pochissimi, grandi disastri per tanti, e pressoché immune dalla presenza di serre. Ce n'è qualcuna, ma in realtà fuori dagli sguardi, dalla zona frequentata, mentre andando verso la costa, verso Scoglitti, che hai citato tu, e quindi verso Gela, lì già ci sono degli impianti serricoli, peraltro tra zone di interesse comunitario, quindi spiagge incontaminate bellissime, e poi si trovano gli impianti serricoli di sfruttamento intensivo del territorio. E la zona chiaramente più dove ci sono praticamente soltanto serre, la zona di Scoglitti, dove c'è pure un insediamento un insediamento di estivo soprattutto, ma anche in inverno ci sono dei residenti, ma quella è una zona dove vi è una grande presenza di serre, e soprattutto la zona di Acate, Marina di Acate, dove faccio ricerca in maniera particolare, e lì è una zona invasa dalle serre. Dico invasa perché spesso è indistinguibile l'abitato dalle serre, anche se è vero che è un abitato che, come Atlantide, si inabissa per 10 mesi l'anno e poi 2 mesi l'anno ritorna, sembrano davvero due mondi che convivono, ma in estate soltanto, dopo 10 mesi l'anno è solo serre e basta. Quindi è un territorio abbastanza ampio, però poi frammentato sulla base di come il territorio è stato governato o non governato. C'è qualcuno che dice che Marina di Acate è un territorio fai da te, e in effetti, se si nota anche la collocazione delle serre anche dall'alto, prendendo un drone.
La sto guardando in questo momento, è abbastanza impressionante. Sto guardando il Google Map con la visione da satellite, ed è impressionante la quantità, la lunghezza in chilometri, l'ammassamento di tutti questi tetti, immagino appunto di plastica o lamiera, insomma, che si appiccicati gli uni all'altro. Sembra proprio una megalopoli quasi.
Sì, è una megalopoli di plastica dove spesso è difficile distinguere quello che è un rudere da quello che è una casa, perché spesso la gente vive lì. I bambini, di cui mi occupo io perché la mia ricerca è prettamente educativa, ecco, i bambini vivono lì.
Parliamo un attimo di te, come sei arrivato a lì e che tipo di ricerca stai facendo tu? Poi magari lo raccontiamo, sei una delle persone che lavorando è riuscita anche in qualche modo a portare ciò che c'è dentro fuori, nel senso a far conoscere a dei bambini che vivono e crescono in mezzo a questo, possiamo definirlo uno slam, direi, siete riusciti anche a fargli vedere quello che c'è fuori dallo slam.
Allora, io in realtà avevo scritto qualche articolo a livello locale, mi occupavo di cronaca nera peraltro, sulla fascia trasformata, quindi l'inquinamento delle cosiddette fumarole, inquinamento che ha risvolti anche drammatici dal punto di vista della salute. Mi ero occupato anche di questioni di risse tra braccianti tunisini e rumeni, avevo scritto delle cose, però come spesso capita anche nel nostro mestiere di giornalisti, non si va sul campo a vedere esattamente, quindi hai degli informatori. Ricordo che un giorno un amico della Caritas mi disse: ma ti andrebbe di venire a vedere uno spettacolo che fanno dei ragazzi che abbiamo qui, sul quale io avevo scritto peraltro, cioè, ma ti verrebbe, perché vengono proprio a Ragusa e quindi sarebbe anche più comodo. Sono andato a vedere questi cosiddetti ragazzi invisibili, hanno portato in scena lo spettacolo che si intitolava in maniera emblematica Serrerentola, e quindi è proprio emblematico e lì ho iniziato un po' a conoscerli, ho chiesto la possibilità di andare qualche volta. E poi, come a volte accade, il ruolo tra insider, outsider, ricercatore e volontario si è un po' mischiato, fin quando ho fatto un'esperienza di volontariato molto semplice, facevo l'accompagnatore, quindi mi addentravo all'interno di questi di queste stradine nelle quali ti perdi anche con Maps, ti addentravi, e gli stessi bambini erano abilissimi invece a guidarti, anche bimbi di 3-4 anni col dito ti indicavano dove andare. E lì pian piano poi ho fatto la scelta di tipo di ricerca per una laurea in antropologia che seguiva le mie precedenti percorsi di studi, e quindi ho scelto quel posto, e in quel posto ho voluto studiare proprio come si muovono i meccanismi di invisibilizzazione. C'è questa scelta di essere fuori fuoco, perché poi questi bambini ci sono, ci dicono tante cose, sono non invisibili ma invisibilizzati. Quindi ho lavorato su questo, e poi l'agency di questi bambini, cioè questi ragazzi che all'interno di cornici di potere molto forti riescono poi invece ad esprimere quello che sono le loro idee. Chiaramente hanno bisogno anche di qualcuno che li sostenga, quelli che in pedagogia si chiamano tutori di resilienza. Ora, il termine resilienza è molto scivoloso per alcuni.
Un po' abusato negli ultimi tempi.
Esatto, insomma, sì. È molto abusato, però lo vogliamo mettere anche con la resistenza, sono degli attraversamenti quotidiani, come di cui ci parla Desertò, ad esempio, no? Degli attraversamenti che i ragazzi fanno, e quindi dei ragazzini che per noi sembrerà semplice non andare all'istituto agrario come ha deciso papà, perché poi un giorno tu avrai la serra, e io invece scelgo di andare al magistrale, al vecchio magistrale, oggi scienze pedagogiche, perché voglio fare la maestra. Chiaramente a noi sembra una sovversione semplice, in realtà lì è una fascia rinnovata, come l'hai chiamata tu. Mm. È veramente un piccolo esempio di come i ragazzi hanno una capacità di
cambiare.
Di cambiare, e se poi lo guardiamo con l'occhio romantico con cui ci accusa sempre Bulo God, per chi studia alcuni fenomeni, lo romanticizziamo e diciamo che va tutto bene. No, dobbiamo tenere presente che questi bimbi vivono lì senza alcun sistema di trasporto, e ne parleremo magari più avanti.
Senti, come dicevamo all'inizio, noi raccontiamo i posti anche attraverso la musica, e quindi vorremmo fare ascoltare dei brani della zona. In particolare tu hai detto iniziamo da uno che si chiama Mbele Mama di Keruna, ed è una registrazione dal vivo quella che sentiremo. Raccontaci due cose su questo brano, perché lo hai scelto?
Allora, all'interno della Fascia Trasformata ci sono dei progetti sia per i ragazzi sia per le donne, soprattutto per le donne. Dei progetti che mirano a tanti obiettivi, ma sicuramente hanno un interesse trasformativo, generativo, trasformativo. Uno di questi riguarda un laboratorio musicale con le donne tunisine e rumene. Sono soprattutto quelle tunisine che vanno, in realtà, perché quelle rumene spesso sono costrette a lavorare, mentre le donne tunisine non lavorano nelle serre altrui, e quindi lavorano in quelle di famiglia, riescono a partecipare maggiormente, e grazie alla presenza di Veronica, che è un'esperta, comunque anche lei ha un curriculum antropologico, stanno facendo un grande percorso, e questa è la canzone che io ho ascoltato più volte, perché l'hanno preparata poi per un evento al quale hanno partecipato, ed è stata la prima volta per loro, rispetto ai ragazzi che già col teatro erano emersi in qualche modo, in città, nella città vicina di Vittoria, ad un festival, scenico festival, e lì hanno potuto portarlo in scena. E questo mi ha colpito molto, perché all'interno di questo laboratorio queste musiche hanno anche una funzione narrativa, cioè un modo di raccontarsi con i corpi, quindi non c'è bisogno spesso di fare delle domande come ne siamo abituati a fare i ricercatori, ma osservando i corpi. Per questo te l'ho suggerita e l'ho posta in cima alle mie preferite.
Quella che ascoltiamo noi è la versione originale, giusto? Non è quella cantata dalle...
No, quella purtroppo non
ce l'hai.
Non mi è stata fornita, no, anche perché ci sono un po' di difficoltà sul discorso delle autorizzazioni, eccetera.
Certo.
Questi sono i file che mi ha fornito l'educatrice, ma l'ultimo anno della mia ricerca dottorale penso che qualcosa riuscirò a registrarla.
Allora, poi ci risentiamo. Nel frattempo ascoltiamo questo Mbele Mama di Keruna e poi dopo torniamo a chiacchierare.
Bele mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma, bele mamma, bele mamma, bele mamma, bele mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma. mamma, bele mamma, bele mamma e bele mamma, bele mamma e bele mamma, bele mamma e bele mamma, bele mamma, bele mamma,
bele mamma. By Cheruna, il pezzo che avete appena ascoltato, per le motive, per le motivazioni che ci raccontava poco fa Davide, stiamo parlando sempre della fascia trasformata di Ragusano e luogo, ci dicevi, di plastica, luogo di inquinamento, luogo di sfruttamento e anche di, parlavi di ragazzini, luogo di lavoro minorile, perché ci sono anche molti bimbi che si trovano a lavorare in questo posto.
Sì, ci sono tanti ragazzi e bambini, alcuni dei quali lavorano lì. Allora, il lavoro minorile ha, diciamo così, ha delle sfaccettature molto, molto sottili. Mediamente i ragazzi vanno ad esempio a scuola quando passa il pulmino, perché in realtà il vero problema di quel luogo è che non c'è un sistema di trasporto pubblico, quindi chi vive, e sono tanti, attaccato alla serra o proprio all'interno quasi della serra, nei vecchi casolari, non si può spostare. Quando il pulmino funziona, quando il sistema funziona, e non sempre, vanno a scuola. E in quel caso ufficialmente il ragazzino nei fatti non ha evasione scolastica, non si indaga, però tutti i ragazzi, tutte le ragazze dai 10 anni, 12 anni più o meno, da 12-13 anni in su, lavorano nelle serre di famiglia. Perché? Perché abbiamo parlato di tunisini e di rumeni. Allora, i tunisini sono lavorano lì da tanti anni, anche da 20-30 anni. Negli anni hanno anche acquistato le serre in pochi, molti l'hanno presa in affitto, in gabella, e quindi devono produrre, no? Il mercato è quello che ti porta il pomodorino a tavola col prezzo più basso, e sappiamo che nella catena chi deve pagare il prezzo più basso non è sicuramente la grande distribuzione, ma è la piccola produzione locale in questo caso.
Cioè, sono i pomodori che troviamo anche noi qui a Milano e che prendiamo quello col prezzo più basso ed magari arriva da lì, insomma.
Sì, arriva da qui, ne arrivano tanti, considera che il mercato di Vittoria è il più grande nel sud Italia, il mercato agricolo della fascia trasformata. Quindi questi bambini, questi ragazzi lavorano nelle serre e lavorano quando terminano la scuola, quell'ora che hanno di buca prima di andare al doposcuola che organizza la Caritas, piuttosto che Save the Children, piuttosto che le suore carmelitane missionarie che sono sul territorio, e poi i ragazzi sabato e domenica lavorano. E se tu chiedi adesso ci sono le vacanze, in realtà è una tragedia, perché sanno che dovranno andare a lavorare. Mentre i ragazzi, più che altro i tunisini, i rumeni un po' più grandi, lavorano, capita che lavorino nelle serre invece per conto terzi, perché questo non è in realtà una questione di tipo culturale, come dicono in tanti, è una questione di tipo storico legata al lavoro. Cioè, i tunisini hanno preso in affitto delle serre, i rumeni che sono arrivati dopo il 2000, quindi in un secondo momento, in realtà non ne hanno, e quindi i ragazzi se ne vanno a lavorare nelle serre di altri. I ragazzi rumeni sono costretti maggiormente, diciamo così, i ragazzi tunisini maggiormente ad andare a scuola, perché il sistema dei permessi di soggiorno, nel caso in cui i ragazzi non vadano a scuola, rischia di compromettere appunto la permanenza sul territorio delle famiglie, mentre per i ragazzi rumeni, essendo comunitari, scatta per l'abbandono scolastico eccetera, scatta solamente una multa che è comunque di poche decine di euro e viene poi pagata, quindi è legato molto a questo. Quando invece spesso anche da parte di alcuni insegnanti lo si etnicizza, questa differenza invece è relativa semplicemente alle norme e a un fatto contingente, il fatto che i rumeni non hanno le serre in cui possono lavorare i ragazzi. Però i ragazzi lavorano spesso e le dinamiche del lavoro le ascolti spesso dai ragazzi. Quando il pomodorino viene buttato via perché il mercato non lo prende a quel prezzo, perché è troppo basso, preferisci buttarlo via che darlo al mercato, i ragazzi conoscono benissimo questa dinamica. Questa è una delle forme che che dimostra come il territorio educa in qualche modo, ti educa anche in quel modo a comprendere i meccanismi, anche se non in maniera scientifica, ma in maniera concreta, incarnata, dell'economia che li porta a essere sempre comunque succubi di un mercato. Sappiamo che il mercato di Vittoria, anche infiltrazioni mafiose sono state denunciate, è un mercato che decide chi può vendere, chi non può vendere, e soprattutto fissa il prezzo del tuo prodotto.
Senti, ma perdonami se ti interrompo, ma i tunisini e i romeni che citi vivono con le famiglie tutti quanti nello slum, oppure i tunisini che sono proprietari di, o affittuari, insomma, di serre, sono riusciti in qualche modo a emanciparsi maggiormente, a uscire dallo slum e andare a vivere in edifici tra virgolette normali? Qual è la situazione all'interno?
Allora, sì, allora è veramente stratificata e diversificata. Sicuramente i tunisini che hanno preso in affitto le serre, molti di loro preferiscono vivere accanto alle serre comunque, nelle abitazioni magari migliorate rispetto a come le hanno prese in precedenza, però spesso preferiscono vivere lì. Non è facile anche trovare abitazioni in affitto, ad esempio nel centro di Acate, quelle case estive, diciamo, che non, difficilmente vengono date in affitto, anche nella città di Acate si fatica, però c'è anche da un lato anche la volontà di voler vivere lì. Su questo anch'io nella ricerca mi interrogo molto, spesso è dato come motivazione quello di essere proprio attaccati al posto di lavoro, però chiaramente nella cornice di potere chi ne paga le conseguenze maggiori sono i ragazzi, le mogli che spesso non hanno l'auto, perché spesso non c'è l'auto, però chi ha l'auto comunque la utilizza il padre. Se il ragazzo vuole andare al compleanno della compagna non avverrà mai tutto questo, e quindi se non c'è un sistema diciamo così del privato sociale, perché il pubblico non esiste completamente, che ti porta a fare il teatro, il doposcuola eccetera, il ragazzino rimane lì in serra e lavora di più. Quindi per le famiglie rumene è ancora più difficile, perché sono ancora meno i rumeni che hanno a disposizione un'auto, e quindi preferiscono vivere, anche se c'è stato un piccolo cambiamento in questo. Ecco perché noi parliamo di un territorio come se fosse sempre quello, invece è trasformato, che si trasforma, che si rinnova, però sicuramente la mancanza di un'auto, considera che il primo ospedale vicino è a 20 km e la prima guardia medica vicina è a 13 km, quindi per spostarsi è veramente difficile. Quindi la scelta della casa la si fa sulla base di tante motivazioni, ma spesso la casa non c'è in affitto, in altri casi invece, in tutti i casi sicuramente non ci sono i servizi, quindi vivere accanto alla serra a volte lo fai anche perché altrimenti non ti puoi spostare per andare al lavoro, e in quel caso si rimane legati lì. C'è un ragazzino ad esempio che ricordo che mi dice: Davide, questo è il quarto Halloween che trascorre a casa. Evidentemente per lui, come noi abbiamo le Pasqua o il Natale, nella sua testa la festa che ricorda con tristezza di aver trascorso in casa è il quarto Halloween, perché prima in Romania riuscivo a spostarmi, adesso invece qui sono a casa, perché lui abita in mezzo al nulla e non si può spostare. Questo accade spesso, e lì le attività del privato sociale che intervengono in un pubblico che ignora totalmente la questione, è come se non ci fosse la fascia trasformata con questi problemi, riescono un po' a mitigare, a mettere una mollichina all'interno di una fame di servizi che è significativa.
Geografie sommerse torna tra poco dopo la pubblicità. E rieccoci in studio con Geografie sommerse di Isma Pestalozza e Davide Bocchieri. Il pubblico ignora la situazione nonostante siano decine di migliaia le persone che abitano lì. Dicevi all'inizio non c'è un censimento, però da quello che ho capito dalle tue parole quando ci siamo visti in passato e da quello che ho capito anche leggendo un po' online, si parla di decine di migliaia di persone.
Sì, i numeri sono veramente elevati. Il pubblico in realtà fatica davvero tanto, perché non È pure vero che in alcuni casi, come nel contesto di ECAT, ad esempio, in pochi anni la presenza di cittadini provenienti dalla Tunisia, dalla Romania, eccetera, è aumentata in maniera esponenziale. E quindi sono comuni piccoli, comuni spesso in dissesto economico, non riescono. Di contro c'è anche l'incapacità a pensarle questi come cittadini a tutti gli effetti. Ricordo che dei lapsus spesso aiutano a capire tante cose. Un incontro con i bambini portati della Caritas, qualcuno ha detto ai bambini: benvenuti, questa è la casa degli acatesi. E un bambino mi ha detto: ma perché io cosa sono? Quindi questa difficoltà a capire, no? Oppure quando il parroco ha detto: ma voi vi dovete integrare, la ragazzina fa, se mi viene a prendere a casa io vengo sicuramente a giocare da casa, però altrimenti. Quindi è l'incapacità proprio di pensare un territorio nelle sue mancanze. Il privato ha avuto, privato sociale, lo chiamo io, quindi ONG, le associazioni, eccetera, hanno avuto una funzione, io direi, educativa nei confronti del pubblico, perché ad esempio da 2 anni c'è la scuola dell'infanzia di Maria di Acate, ed è un grande successo, ma è un successo opera di un team che è partito dal basso, non è stato il pubblico che ha pensato e ha chiesto un aiuto, è stato il privato che ha pressato parecchio, ha dato i locali per la scuola, ha messo a disposizione tutto il possibile perché non si dicesse no, e quando si era arrivati all'apertura, una ritrosia a riaprire una scuola lì aveva portato addirittura a non avere le iscrizioni, e lì ricordo una notte le suore e altri andare di casa in casa a raccogliere, sembrava quasi un film, le iscrizioni entro mezzogiorno dell'indomani. Però ecco, questa funzione educativa serve, però è chiaro che poi è anche legata poi ai progetti. E quindi se da un lato il privato sociale riesce a dare risposte, dall'altro ci sono tutte le difficoltà di progetti che hanno durata di 1 anno, 2 anni, 3 anni, perché ad eccezione delle suore che vivono lì in mezzo alle serre, quindi non vivono una progettualità ma vivono la scarsità delle risorse, perché vivono solamente di offerte, non di contributi, dall'altro chi ha i contributi invece, come Save the Children, ha una propria organizzazione con tutti i pro e tutti i contro di un'organizzazione. Però è l'unica presenza oggi dello Stato a Maria di Acate, dove faccio ricerca io, dove ci sono tantissimi bambini, è rappresentata da questa scuola dell'infanzia nei locali della Caritas. Quindi al mattino è scuola dell'infanzia, al pomeriggio un'attività, al sabato un'altra cosa, è l'unica stanzetta in cui c'è una parvenza di pubblico, poi non ce ne esiste nemmeno una piazza.
Senti, ti interrompo un attimo, andiamo avanti tra poco, facciamo ascoltare ancora qualche suono che si sente nelle case della fascia trasformata. Puoi scegliere tu, io davanti ho gli audio e le canzoni che mi hai mandato. Una è di Maria Lateretu, le pronuncerò male probabilmente. Poi abbiamo Maher Zain, Assalamu alayka, e poi abbiamo Keng Medefa. Decidi tu e spiegaci un pochino anche quello che sai, insomma, di queste musiche. Quale mandiamo?
Allora io ne manderei un'altra, un attimo che la sto cercando, questa Assalamu alayka.
Assalamu alayka, vediamo se la recuperiamo. Al volo, vediamo se è questa. Intanto io prendo tempo, ricordo che state ascoltando Geografie Sommerse ogni settimana. No, non è questa?
No, questa è una bellissima musica siciliana.
Mandiamo questa, va bene lo stesso?
Va benissimo, Sicilia.
Allora, Cutiludissi.
Pica, 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 pica. Ai, 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 ai. Maru, 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 maru. Chiaro de lumacore. che fiosa che sta ascoltando mia. Baci facemo ogni carezza mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio setto. Baci facemo ogni carezza mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio setto. La 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 la.
Allora, devo dire che non la conoscevo, non l'avevo mai sentita questa canzone, molto bella, molto vivace, ma immagino non sia una tradizione musicale, essendo siciliana, di chi abita nello slam, ma mi dicevi fuori onda, è una canzone che viene fatta ascoltare da chi? Dalle associazioni, da chi fa lavoro sul territorio?
Sì, quel laboratorio lì, la responsabile del laboratorio la fa ascoltare insieme alle altre musiche, a volte sono anche le donne stesse che ne consigliano l'ascolto. Sicuramente la scelta di Rosa Balistrieri non è casuale. Rosa Balistrieri è un esempio di resistenza. È un esempio di resistenza che è quello che un po' si tenta di creare a livello territoriale, questa generatività da resistenza. In realtà il laboratorio sta riuscendo a creare anche nuovi spazi per queste donne, perché spesso si sentono soltanto come madri, mi dicono gli operatori, perché hanno parecchi figli, e quello è un momento in cui possono andare lì, i più piccoli hanno gli educatori che se ne occupano, in quello è uno spazio loro, uno spazio totalmente loro, all'interno del quale si raccontano, emergono spesso le questioni quotidiane, i problemi con la suocera, l'idea di essere andata via dalla propria terra, almeno ci sarà sbarazzato un po' della suocera, però qui ritrovi la cognata che ti controlla, oppure, e questi sono i racconti un po' quotidiani. I racconti più forti sono poi quelli del ricordo, quello delle madri, quello di ciò che accade nel proprio paese, i propri figli si stanno perdendo. Ricordo che una mamma mi diceva, mi raccontava la raccolta delle olive in Tunisia, che peraltro è molto simile a quello come avveniva quando ero piccolo io in Sicilia, però mi diceva, quella tu l'hai vissuta, i miei figli se la sono persa. Il tema del ricordo, della nostalgia è molto forte, però non va, anche lì non va fatto una vignetta romantica, nel senso che poi lì le donne, non tutte, ma tentano di costruire le relazioni, e questo avviene quando c'è qualcuno, qualcosa che ti ascolta, qualche spazio libero che non ti giudica, che ti dà la possibilità di considerare che le donne vengono accompagnate a casa, perché altrimenti non potrebbero neanche venire. Però è uno spazio all'interno del quale sia le voci che i corpi si raccontano, e non è raro vedere qualche donna che pianga in questi momenti, e c'è una grande complicità, quel grande conflitto tra rumeni e tunisini che è avvenuto negli anni 2000, perché i tunisini, entrando in quel territorio, chiedevano paghe più basse, quindi rovinando tra virgolette il mercato ai tunisini, che già erano riusciti un po' quasi anche a sindacalizzarsi, e poi tra i ragazzi, tra le donne, in queste attività iniziano ad essere i cosiddetti terzi spazi, all'interno dei quali le identità non si perdono, non si perde l'identità, né si fondono, però c'è uno spazio più rilassato, più aperto, e la musica riesce a fare questo. Però lo spazio del ricordo è importante, e non è soltanto per i tunisini, che sembra che siano più lontani, che poi non lo sono rispetto alla Sicilia, ma anche ai rumeni. E devo dire che la seconda fase di ricerca, che è comparativa in Romania, quindi mi ha permesso di entrare in un tema che io non avevo mai e poi mai immaginato avere questo grande forza, di come il movimento di persone all'interno del mercato globale per alimentare questa fabbrica di plastica, come la chiama l'antropologa Giuliano Sanò, che è della fascia trasformata, appunto, riesca poi a incidere profondamente nelle storie e nelle vite delle famiglie. E mi è capitato.
Perché tu sei andato nelle zone della Romania da cui vengono coloro che poi adesso stanno nella fascia trasformata?
Sì, allora io sono stato, in realtà sono in una ricerca la sto facendo su un territorio dove la popolazione è più che altro andata nella zona di Torino, ma ho fatto anche ricerca sulla zona di Botoscani. Mm-hmm. Per capirci su Ciava, quindi un po' più in alto da Romania verso est, e lì sono quasi tutti provengono da lì nella fascia trasformata, però c'è un elemento che è comune, è quello della catena dello scarto, della riproduzione dello scarto capitalista, cioè queste persone hanno dovuto lasciare quel territorio, andare a lavorare all'estero, i figli sono rimasti con i nonni in patria, quando i figli sono cresciuti i nonni sono rimasti abbandonati, c'è sempre uno scarto di quello che non occorre per la produzione o per la riproduzione, diciamo, in qualche modo viene accantonato e diventa lo scarto. Se prima lo erano i bambini, purtroppo non ho trovato una canzone, ma sarebbe stata molto interessante, ma non sono riuscito a fornirmi dei amici rumeni il link, ma è la canzone di un bambino che dice al papà che lavora in Italia e il bambino invece sta in Romania, papà torna, insomma una canzone molto straziante che tuttora viene ricordata e se ne parla anche da chi da 20 anni è ritornato in Romania. Quindi questo aspetto di aver fatto fuori, tra virgolette, degli inservibili della catena della produzione è un peso che ci si porta anche molto, e i bambini di Maria di Acate non hanno i nonni. E quindi noi vediamo spesso alle attività questi telefonini delle mamme che fanno vedere alla nonna che piange, che dice insomma tante robe, dice singuritate è greu, cioè la solitudine è pesante, e vedere la nipotina è chiaramente una lettura di come questa invisibilizzazione in realtà è un modo per togliere dal nostro piatto, diciamo così, quando mangiamo i nostri pomodori e zucchine, è il sacrificio. E questo è un aspetto importante, ci domandiamo mai quanto sacrificio sta dietro a quel pomodoro preso al minor costo, e questo spesso non accade, almeno a me non era mai capitato, ecco. Fare ricerca mi ha aiutato.
È importante ricordare che esistono poi tutta una serie di realtà che lavorano sull'ortofrutta, che fanno insomma dell'attenzione alla filiera e dell'equità e del pagamento, del giusto pagamento di chi lavora e del giusto stile di vita di chi lavora, la loro bandiera. E quindi insomma quando si va al supermercato tenendo gli occhi aperti sulle etichette si può quantomeno muovere per non alimentare quel mercato, Davide.
Sì, sicuramente, e devo dire che parliamo solo di aspetti negativi, ma ad esempio c'è una volontaria che fa dopo scuola alle suore, che in pensione è di Palermo, è venuta a vivere lì perché aveva un terreno, un grande terreno, ha iniziato a produrre biologico, quindi tra tanta roba che invece è tutta trattata chimicamente in maniera pesante, a produrre biologico ad esempio, e essendo persone un po' più grandi, ecco, la raccolta la cura una cooperativa sociale che ha tutti i requisiti di rispetto di chi lavora, e quindi il cibo venduto è buono due volte, buono perché è il biologico e buono perché è stato pagato il giusto prezzo, quindi c'è anche questo, ci sono anche all'interno della fascia trasformata dei produttori molto coscienziosi e c'è questo tipo di produzione. Il grosso ancora è un nero grigio da tanti punti di vista, però ci sono degli elementi di luce, altrimenti racconteremmo soltanto una sorta di racconto horror della fascia trasformata, che c'è, quindi di violenze anche sessuali, abusi, quelle situazioni di mezzo, di tanti aspetti, però ci sono anche questi aspetti, cioè anche chi produce biologico tra una fumarola e l'altra e fa il possibile perché il prodotto non sia dannoso anche per chi
il lavoratore
lo vende. Sì.
Senti, citavi la Romania e la nostalgia, ci ascoltiamo allora il pezzo che citavamo prima, Maria la Taretu, che da quello, dal poco che so, e lo so perché ho aperto Wikipedia, è una cantante molto famosa, molto storica, rumena, che insomma è morta da tanti anni, da 50 anni, qua, anzi da qualche anno in più di 50 anni, ed è, immagino sia molto apprezzata da chi sta lì, se me l'hai proposta.
Sì.
E il pezzo si chiama Gioaca Hora Napolenita, che l'ho pronunciato così come è scritto, ma non parlando rumeno, ve lo beccate così.
Mai neicuță joacă ora în boieniți, hai neică și noi la joc, să nu ne lăsăm deloc. Hai neicuță și noi doi, să jucăm ca pe la noi, să jucăm ora pe loc, să nu ne lăsăm deloc. Ține cu ora doi bătaie și nu lăsa să se moaie, și la stânga și la dreapta, nu lăsa să plece fata. Ho! Una, șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi. Ho! Și-a de două, și-a de trei să-i dăm bătăi. Auă, 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 ora să rupă, joacă fata și-o sărută, sărută de două ori, are cămașe cu flori. O sută cu mâna ei, joacă-o bine, măi Matei, joacă-o bine, măi Matei, și strigă-o ca pe la noi. Ia-o sună, ia-o două, ia-o patru, zi și nouă, juca sârba ca la gor, să se audă până doi, sârba ca în Oltenia, să ducă pomina. Oh! Una, șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi. Oh! Și-a de două, și-a de trei, să-i dăm bătăi.
E torniamo in studio dopo questo pezzo rumeno che non ripeterò per salvaguardare eventuali ascoltatori rumeni dallo scempio che ho fatto. Torniamo a parlare di Fascia Trasformata con Davide Bocchieri qui a Geografie Sommerse, e parlavamo di serra. Poi dopo volevo chiederti anche una cosa sulle ONG, ma partiamo dalle serre. Una cosa che dicevi durante una tua conferenza è che si capisce quando un bambino è stato a lavorare nelle serre, anche se poi nega di aver lavorato, magari per salvaguardare i genitori e la famiglia, si capisce perché emana un certo odore di dei solventi, non so, di quello che si viene, dei prodotti chimici usati durante il lavoro nei campi, nelle serre.
Sì. Sì, parlando di bambini, solo un piccolo inciso: in realtà i ragazzini non ascoltano questa musica rumena, le ragazzine rumene che vivono nella Fascia Trasformata di origine rumena amano ad esempio i cantanti neomelodici, quindi tu vedi queste ragazze che impazziscono per gli Emuli di Gigi D'Alessio.
Okay.
Comunque, andando un po' a quello che ti rimane addosso, in realtà nella Fascia Trasformata, ma come nella ricerca antropologica si lavora, dice qualche antropologo, come piacere per impregnazione, cioè tu assorbi quegli odori. Quando io vado a prendere i ragazzini e salgo in auto, non ho bisogno di capire se quel giorno hanno lavorato, perché quando hanno lavorato, in alcuni periodi in cui vengono utilizzati questi fitofarmaci, l'odore è così intenso e pungente, o quando accanto alla loro serra c'è stata una fumarola e quindi li ha impregnati, proprio impregnati, e te ne accorgi, non devi chiedere se hanno lavorato. E lì l'occhio attento dell'osservatore si distacca da quello che ha un'osservazione invece un po' più stereotipata, un po' più sempliciotta, ma nella loro cultura non si lavano. In realtà non è una questione di cultura. Alcuni non hanno neanche il bagno in casa, quindi hanno quella difficoltà, ma per molti invece è proprio la contiguità serre, luogo di vita, a impregnare i corpi. Quindi basta odorare per dire: oggi avete pumpiato, si dice in siciliano, avete infarcito di sostanze tossiche, insomma di sostanze chimiche più o meno tossiche, e i ragazzi sorridono. Quindi c'è una etnografia degli odori, in quel caso dei cattivi odori, che è impregnante.
Ed è questo odore uno stigma, anche magari quando riescono ad andare a scuola tra i compagni o addirittura magari con gli insegnanti?
Beh, a volte devo dire di sì, a me è capitato anche di insegnare nelle scuole superiori della zona di sentire ma quelli puzzano, quindi è capitato, magari non è un sono quei detti non detti silenziosi che però i ragazzi sanno e si attaccano addosso e spesso
fanno male.
Fanno male, però poi li sotterrano e però poi vengono fuori anche nelle situazioni di anche positivamente nel dire io voglio cambiare il luogo di vita.
Senti, poi ti faccio una domanda sulle ONG, ma prima velocissimo, tu sei stato immagino appunto in molte di queste case, in questo io lo chiamavo slam, non so se è la parola migliore, casomai usane tu un'altra, come sono? Dicevi non c'è il bagno, ma come sono? Sono fatte di mattoni, sono fatte di lamiere, ci sono dei letti, c'è l'elettricità, l'acqua corrente, al di là del fatto che c'è o meno il bagno, cioè com'è entrare in una di...
Allora, ti posso dire che fino a qualche anno fa la situazione era veramente drammatica, c'era gente che viveva anche in vecchi casolari senza un tetto, ricoperti di plastica, senza una porta. Adesso la situazione è leggermente migliorata, cioè sto notando un cambiamento. Però le condizioni sono spesso critiche, molte case non hanno i riscaldamenti, in alcune case non c'è l'acqua calda in casa, qualcun altro ha il bagno fuori, e quindi insomma è molto molto difficile. Però ti devo dire che un miglioramento l'ho trovato. Più che uno slammi leggerei come sono degli insediamenti diffusi, perché la difficoltà reale è di vivere in un luogo a distanza parecchio significativa un'altra casa, quindi anche la socialità ne risulta molto ridotta. Quindi il problema dell'abitazione è sia per la salubrità che per la qualità del luogo, che sicuramente, e questi ragazzi ce lo restituiscono quando vengono con noi delle attività, diciamo adesso torniamo a casa e loro ci dicono ma che prendete in giro? Questa è una casa, quindi i ragazzi hanno piena consapevolezza di vivere in un futuro.
Per quanto riguarda le ONG, prima tra le righe hai fatto intendere insomma che non sempre riescono per un motivo o per un altro a raggiungere i risultati che si pongono. Quelle grosse in particolare sappiamo che a volte diciamo lavorano in tutto il mondo e magari sono un po' standardizzate, utilizzano gli stessi schemi che, a prescindere dal fatto che siano in Sicilia o che siano nel Centrafrica, insomma.
Allora sì, nel senso che le grandi organizzazioni riescono ad avere grandi finanziamenti, dal punto di vista ad esempio educativo danno una certa continuità anche al lavoro degli operatori, una continuità sempre all'interno di un progetto, quindi se uno, due o tre anni. La difficoltà delle grandi organizzazioni sta in chi si occupa di progettazione, o meglio nei quadri più alti, perché poi questa progettazione risponda a delle esigenze del territorio, e non sempre questo avviene. Ora non è un demonizzare, perché la presenza in quel luogo è già salutare ed è importante, però l'idea di fare un laboratorio per le donne oppure un servizio per le donne per la salute, per poter fare le visite ginecologiche di prenotazione e non prevedere poi un sistema che poi gliele porti a fare quella visita lì, è chiaramente una difficoltà di legge del territorio, perché chiaramente puoi fare tutto quello, ma le donne hanno consapevolezza, peggio, perché poi non ci possono andare, quindi è una beffa. Però devo dire che poi la capacità sta nel quadro immediatamente più basso, tra virgolette, della scala, che è sul territorio e tenta un po' di riagganciare realtà a proclama. L'altra grande questione è quella che spesso le grandi organizzazioni agiscono sul problema ma non denunciano mai le motivazioni di quelle condizioni lì, cioè le condizioni di quel luogo hanno delle motivazioni politiche di abbandono eccetera, e spesso invece si interviene, quindi se da un lato si critica l'assistenzialismo, dall'altro invece è un modo per rendere quel luogo meno insopportabile, quindi dal punto di vista pedagogico non è molto tollerabile, almeno dal punto di vista pedagogico è quello che approfondisco io, perché sarebbe di tipo invece freudiano, che sarebbe quello di trasformativo, cioè non educarsi a vivere lì e renderlo migliore per un po' come si può, non è un lifting che occorre. E invece occorrerebbe almeno una denuncia, che spesso le grandi associazioni non vanno, anche perché spesso sono finanziate da grandi catene che poi in un modo o nell'altro, probabilmente in questo sistema tardo capitalistico, come lo vogliamo chiamare, hanno delle colpe da espiare, se mai lo faranno.
Allora, ti ringraziamo Davide Bocchieri, ti saluto con un pezzo, visto che prima abbiamo ascoltato ciò che sente in parte la comunità rumena, con un pezzo invece che arriva dalla Tunisia e che non provo nemmeno a pronunciare perché il titolo è scritto in arabo e io purtroppo non so leggere l'arabo, mi piacerebbe molto ma non sono capace, e quindi ce l'ascoltiamo e invito gli ascoltatori a riconoscerlo con Shazam o qualcosa del genere. Magari tu ci riesci a dire qualcosa? Ti dice qualcosa?
L'ho ascoltato soltanto una volta, sicuramente durante questi canti qui si spostano tavoli e sedie perché c'è la necessità che i suoni lasciano lo spazio ai corpi, e penso che leggere i corpi in queste situazioni di grande marginalità è più importante a volte di ascoltare le storie.
E allora lasciamoci immaginandoci un ballo liberatore lì nella fascia trasformata. Grazie Davide Bocchieri.
Grazie a te.
Geografie sommerse torna, ma nel frattempo musica. Ciao a tutti.